la parola a Enzo Cucco, che prevengo dicendo che gli concedo almeno 3 minuti in più dei 15 se dovrà, per una questione.
No, mi bastano 15 minuti, senza dubbio. Allora, intanto vi ringrazio perché penso anch'io che queste occasioni siano molto importanti. Sono molto importanti soprattutto per evitare questo effetto insopportabile di sentire parlare della nostra vita, della vita delle persone, in televisione da cosiddetti esperti, da questi personaggi che sono quasi sempre dei mostri, umanamente parlando, sono orribili. Cioè, voi sentite parlare di famiglia, eterosessuale o omosessuale che sia, quello che volete, sempre attraverso i media che distorcono completamente la realtà. Io, è stato detto, sono presidente di un'associazione che si chiama Associazione Radicale Certi Diritti. Adesso non vi voglio parlare di diritto, se volete ne parleremo poi. Ma non lo voglio fare, non perché noi non ci occupiamo di diritti e di legislazione, anzi, qui sono state citate due cose che hanno alla loro base due iniziative che sono state condotte anche dalla nostra associazione, non soltanto. La famosa sentenza numero 180 della Corte Costituzionale, che per la prima volta in Italia ha detto non sì al matrimonio fra persone del stesso sesso, ha detto: Parlamento, occupati di questo problema e dai una regolamentazione. Non solo ha detto questo, ma ha detto: guardate che i legami fra persone dello stesso sesso, esattamente come i legami fra persone di sesso diverso, anche senza matrimonio, creano conseguenze tali per cui lo Stato deve preoccuparsi delle conseguenze e quindi deve regolamentarle. E ha chiesto allo Stato di occuparsene. Allora, dietro questa sentenza ci sono azioni, ci sono delle coppie vere, reali, che sono andate dai giudici e hanno chiesto i loro diritti. Perché? Parliamo di diritti. Anche dietro l'iniziativa che è stata fatta in Consiglio Comunale, che come sapete è stata un'iniziativa popolare, sono le associazioni che hanno raccolto le firme su una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che regola le unioni civili. Anche lì c'è una spinta delle coppie, della gente, di quello che c'è. Cosa significa parlare di diritti in questo momento nel nostro Paese? E perché io sono molto preoccupato quando sento parlare di questi argomenti con accenti sempre: oddio, arriva la fine del mondo, oddio, crolla tutto quanto, oh Signore Dio, cosa sta succedendo, le regole, la natura. Io faccio questo esempio qua, e ne potrei fare tantissimi, perché la storia è piena di esempi di questo tipo. Sono stati celebrati recentemente i 150 anni della metropolitana. La prima linea metropolitana del mondo è stata inaugurata a Londra 150 anni fa. Il giorno dell'inaugurazione della metropolitana, della prima linea, il Times, cioè il giornale già allora il più autorevole, il più importante, il più letto, il più discusso, sbatté in prima pagina un articolo dove disse che questa era l'apertura della metropolitana era la dimostrazione della fine dell'ordine naturale della società e l'inizio di una società degenerata, l'inaugurazione della metropolitana che oggi usano tutti. Ma vi faccio un altro esempio, più calzante. In questa sala ci sono persone che hanno più di 40 anni, ce ne sono alcune tante, anch'io. E sicuramente queste persone ricorderanno che in questo paese, fino alla riforma del diritto di famiglia, esisteva un reato odiosissimo che era quello del tradimento a cui venivano condannate le donne, perché le donne non potevano tradire, perché era considerato un reato penale, prima del divorzio, prima di... Questa cosa qua, la nostra Costituzione non l'ha mica cancellata. La Corte Costituzionale si è espressa per due volte a favore di questo reato. Ci sono volute due sentenze che hanno riconosciuto addirittura come costituzionale questa cosa aberrante. Oggi la riteniamo aberrante. Per secoli si è ritenuto che le donne erano le colpevoli della fine dei matrimoni e delle famiglie. Per secoli era considerata normale questa cosa. E quante volte noi sentiamo ancora adesso le persone che dicono: ma se quella non avesse provocato, ma se quella non andava con la gonna corta, non gli capitava questa cosa. Allora le cose cambiano e non bisogna avere paura della vita delle persone, perché siamo sempre noi, uomini e donne, omosessuali o eterosessuali che si siano, siamo sempre noi, e non è successo proprio niente da quando è stato approvato il divorzio, anzi si sono liberate molte famiglie, molti figli da un peso enorme, disastroso, di dolore, di fatica che si doveva portare addosso, perché una legge ci imponeva un matrimonio per sempre. Una legge ci imponeva il matrimonio per sempre. E qui arriviamo a una delle due questioni, secondo me, fondamentali quando parliamo di queste cose. Chi decide sulla nostra vita? Chi decide il perché io, che sono un omosessuale, non mi posso sposare, non posso avere una coppia regolamentata? I miei figli, perché lo voglio ricordare, gli omosessuali possono perfettamente procreare, perché non è che essere omosessuali significa aver perso la funzione riproduttiva, eh? Possono perfettamente riprocreare. Se volete vi faccio un elenco da qui fino all'altro giorno di persone che sono omosessuali, che hanno avuto figli e che li hanno e che li allevano anche e che sono anche sposati. Quindi per favore non diciamo cose che non sono fondate sulla realtà. Chi decide sulla nostra vita? Non dobbiamo decidere noi? Non deve essere la legge che segue la vita delle persone e quindi la sua evoluzione, cercando di garantire i diritti e i doveri delle persone? Questa è la seconda questione. Chi vi dice che chi chiede la regolamentazione delle unioni civili, o peggio ancora il matrimonio egualitario, soltanto per avere i diritti, dice il falso. Perché chiedere la regolamentazione delle unioni civili e il matrimonio egualitario significa chiedere i doveri annessi a questi istituti, non i diritti, i doveri, perché oggi queste coppie sono in uno stato di selvaggia separazione e selvaggio non riconoscimento dei diritti dei figli che ci sono. Quindi chi chiede più regole, chi chiede più regolamentazione è chi crede nel matrimonio e nelle coppie regolamentate, non il contrario. Non il contrario. E vi potrei citare moltissimi studi di sociologia, moltissime professoresse e professori italiani che documentano questa cosa, ma non lo facciamo perché sennò diventa lunghissima l'esposizione. Quindi, chi chiede di regolamentare chiede doveri e diritti, non soltanto la libertà e che cosa, ma dove? Si chiedono i doveri, si chiede la regolamentazione, si chiede la garanzia dei diritti. E soprattutto è la legge che segue la realtà che cambia. Io mi posso fermare anche qui, non c'è, aspettate, volevo, grazie per, però volevo aggiungere un elemento che spero vi faccia riflettere. Ho detto prima che non bisogna avere paura della realtà che cambia e ho fatto degli esempi. Noi abbiamo di fronte tutti i giorni la realtà che cambia, tutti i giorni. È vero che non c'è più il corteggiamento che c'era una volta. Ma vi posso garantire che sul web ci sono corteggiamenti molto più lunghi, molto più raffinati di quelli che c'erano una volta. Quindi bisogna avere veramente un'apertura al mondo e alla vita sufficiente per non farsi spaventare dalle novità. E soprattutto non dobbiamo raccontarci delle frottole. Allora, tutti voi pensate che essere conviventi non comporti nessun dovere. Questo per le coppie eterosessuali non è così. L'avvocato ha fatto una citazione importante, tra le altre che ha fatte, ci sono molti doveri e molti diritti, anche alcuni diritti che sono in capo alle coppie conviventi, anche senza riconoscimento legale, ci sono molti manuali che raccontano queste cose, Ce n'è uno in particolare che però è abbastanza indicativo. Per l'interpretazione che il nostro Stato dà della legge sui nuclei familiari, una cosa che si chiama ISE, che forse probabilmente molti voi conoscete bene, prima erano solo alcuni comuni che applicavano la norma in un certo modo, fra cui il comune di Torino, che è stato avanguardia in questo caso, nel caso del riconoscimento dei doveri, non dei diritti, e poi adesso per estensione della norma, per quanto riguarda il calcolo dell'ISE, cioè di quell'indice che consente alla pubblica amministrazione di decidere se un nucleo familiare è bisognoso oppure no, quindi ha accesso a certi benefici oppure no, si tiene conto di che cosa? Di quel matrimonio fatto davanti a un giudice fra un uomo e una donna, possibilmente con dei figli, ma neanche per idea. Si tiene conto della convivenza. La convivenza. Manco la convivenza con vincolo affettivo. Manco quelli che sono iscritti nei registri o hanno il certificato di anagrafe per vincolo affettivo. La pura e semplice convivenza ci obbliga, e secondo me giustamente, io sono d'accordo su questa cosa, ci obbliga al mantenimento anche economico della persona che convive con noi, a prescindere dalla relazione che c'è di tipo affettivo con questa persona, ma per il solo fatto che si convive. Ora, se uno Stato non riconosce i diritti, ma riconosce i doveri, soprattutto quelli economici, come lo definite voi? Ecco, io penso che noi dobbiamo avere uno Stato, anche attraverso le sue articolazioni, perché poi se volete parleremo anche di questo, come i comuni possono, nei limiti delle loro competenze, i comuni hanno poche competenze in questa materia, ma alcune cose le possono fare, come lo Stato, quindi anche i comuni, possono essere più coerenti con la realtà, andare incontro alla realtà per quella che è e mettere insieme i diritti e i doveri. Grazie.
Grazie anche a Enzo Cucco.